Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
A tutti gli ascoltatori di Radio Incontri il più cordiale e benvenuto, programma La Fontana del Villaggio, un contenuto di buone proposte, di buone esperienze. Partiamo questa volta con una notizia che riguarda il mondo della disabilità. Quando si vuol dare una mano al di là delle parole, occorre veramente rimboccarsi le maniche. Quando ci si rimbocca le maniche e si ha cuore e intelligenza, i risultati si vedono. L'Ufficio della Sapienza di Roma è nato solo nel 2012, ma è uno sportello che aiuta 1300 studenti disabili. L'85% arriva alla laurea. Svolge numerose attività attraverso ausili tecnologici, monetari, studenti tutor. Ultimo laureato in videoconferenza, un 55enne affetto da sclerosi multipla che ha svolto tutti gli esami a domicilio. Se una disabilità fisica, anche grave, non deve precludere la possibilità dello studio e della laurea, occorre che ci sia un aiuto, che l'università dia una mano allo studente per poter frequentare in maniera positiva le lezioni e per poter esprimere tutte le proprie capacità. Se si parte da questo principio enunciato da Germania Lancia, responsabile dello sportello per le relazioni con gli studenti disabili dell'Università La Sapienza, la più grande d'Europa, che le persone disabili dimostrano laureandosi di avere una marcia in più, perché nonostante le difficoltà che affrontano nella vita trovano forza e volontà per raggiungere il loro traguardo, bisogna capire che è un grande valore sociale poter rimboccarsi le maniche. Traguardi importanti sono in molti ad averli superati, grazie al sostegno che garantisce lo sportello. È un servizio che oggi sembra normalità, ma nasce solo nel 2012 da un progetto di Lancia, Germana Lancia, che si sposta in carrozzina elettrica e si è laureata in giurisprudenza proprio alla Sapienza. Dopo 4 anni di attività, i numeri rendono chiaro il quadro dei servizi offerti. Lo sportello al quale può accedere chi ha una disabilità certificata pari o superiore al 66% assiste 1300 studenti con disabilità motorie, sensoriali, cognitive o con un disturbo specifico dell'apprendimento. L'ufficio mette a disposizione degli alunni non buone parole, ma PC portatili provvisti di sintesi vocale, barra braille, software di ingrandimento testi, video ingranditori. Inoltre viene fornito un servizio di stenotipia che permette alle persone non udenti di leggere su uno schermo quanto spiegato dal docente durante la lezione. Lo studente può così visionare immediatamente sul monitor del computer quanto detto dal professore e intervenire. Gli alunni disabili possono inoltre chiedere la registrazione audio delle dispense o del materiale didattico di cui necessitano. Possono ottenere l'accompagnamento alle lezioni e la possibilità di sostenere esami a domicilio, oltre a facilitazioni di accesso all'università. Fondamentalmente è l'assistenza garantita da un tutor, studenti scelti tramite bando, messi a disposizione degli alunni disabili per aiutarli nella ripetizione delle lezioni anche per telefono e nell'organizzazione della vita dell'Ateneo. A completare il quadro dei servizi offerti c'è il permesso temporaneo per accedere alla città universitaria in auto, l'erogazione di buoni taxi, entrambi volti a favorire la frequenza dello studente disabile. Le persone disabili possono ottenere tra l'altro un contributo monetario annuo pari a 1.100 euro per l'acquisto di attrezzature specifiche di carattere non medicale utili per superare particolari difficoltà individuali che impediscano la partecipazione attiva ai corsi di studi. Infine sono messi a disposizione anche contributi per gli studenti che scelgono di intraprendere viaggi Erasmus per agevolare il loro inserimento nei programmi comunitari. È uno sportello a 360 gradi, segue studenti dai 18 agli 81 anni di età. Quasi l'85% di loro raggiunge la laurea. Massimo, un signore romano di 55 anni, affetto da sclerosi multipla da quando ne aveva 27, si è laureato in scienze giuridiche alla facoltà di giurisprudenza, con una tesi dal titolo La legge delle guarentigie pontificie. Massimo è stato il primo studente della facoltà a sostenere tutti gli esami a domicilio, uno addirittura all'ospedale, e a laurearsi con una commissione che in parte era a casa con lo studente, in parte era collegata in videoconferenza. Questo è un tentativo concreto di aiuto sociale. E adesso ascoltiamoci una canzone di Giorgio Gaber, Un'idea.
Che resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Sui libri di psicologia mi aggiornavo sull'educazione. Misuravo tutti i miei interventi senza mai sbagliare. Ma per mio figlio ero un padre di mestiere. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia, si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento, ma quando era nudo era un uomo dell'Ottocento. Le parlavo di libero amore, non esiste la gelosia, lei si è convinta, andava con tutti come un fatto normale. È così che è rinato il delitto passionale. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione, la mia rivoluzione, la mia rivoluzione.
E passiamo adesso al racconto di un'altra interessante esperienza. È quella dei volontari dell'ambulatorio per i poveri. Oltre il diritto, a Rho. È nato 12 anni fa su iniziativa della Caritas e è cresciuto soprattutto grazie al passaparola. Oggi accoglie 400 persone all'anno, a cui assicura servizi sanitari di base e invio a centri specializzati. Vi lavorano gratuitamente 7 medici e 45 operatori. Come sempre, il tutto è nato dall'impegno, la generosità, la tenacia di Ilario e Valeria, che sono come lo yin e lo yang. Lui concreto, diretto, direttivo, lei materna e comprensiva. Lui col pallino dell'ordine, attento a tenere le giuste distanze dagli altri. Lei che fa della relazione di cura il suo punto forza. Quello che li accomuna? Il loro impegno come volontari all'ambulatorio solidale Oltre il diritto di Rho e la passione con la quale affrontano il compito. Lui è stato tra i fondatori dell'ambulatorio 12 anni fa, quando, tra dubbi e timori, su iniziativa della Caritas cittadina ci si è posti il problema di offrire un'assistenza sanitaria a coloro che vivevano praticamente ai margini della città, principalmente cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, persone senza fissa dimora. Rho non è un grande centro urbano, ma già da allora anche qui non erano poche le persone che avevano bisogno di una tutela al di fuori del sistema sanitario nazionale. I 4 volontari dell'ambulatorio, insieme ai 7 medici che prestano gratuitamente la loro opera, in questi anni hanno potuto osservare da vicino la stratificata morfologia della marginalità. Prima la comunità bulgara locale che viveva in baracche accanto alla ferrovia, poi le famiglie rom dei campi abusivi, via via gli albanesi, nordafricani, romeni, le badanti ucraine e moldave. Ma anche le alterne fasi politiche in tema di immigrazione, in primis gli svuotamenti del servizio creati dalle periodiche sanatorie. L'ambulatorio ha attraversato tutte queste fasi navigando a pelo d'acqua. Poca pubblicità, una clientela formatasi nel tempo e solo grazie al passaparola. Ad oggi più di 400 persone ogni anno si rivolgono all'ambulatorio, aperto 2 sere alla settimana. Pazienti che possono trovare qui un servizio medico di base in grado di prestare le prime cure generiche e di inviare a centri specializzati per ulteriori accertamenti o interventi. Attraverso un intelligente lavoro di rete, i farmaci possono essere forniti gratuitamente grazie ad un fondo di solidarietà messo a disposizione della locale farmacia. Un servizio lieve, si potrebbe dire, leggero. Come apparentemente facile e ordinario è il lavoro che nelle 2 serate svolgono i volontari. Apertura, accoglienza delle persone, messa a disposizione dei medici della cartella sanitaria dell'utente già conosciuto, compilazione della nuova scheda per le persone che si affacciano per la prima volta, regolazione dell'accesso allo studio medico, tutto qua. Ilario e Valeria lo raccontano con grande semplicità, senza tralasciare gli aspetti critici che pure emergono, quelli che si imbucano senza averne diritto, i limiti strutturali dell'ambulatorio che non permettono una presa in carico più continuativa delle persone. Mi viene voglia allora di chiedere loro perché abbiano deciso di impegnarsi proprio in questo settore, perché continuino a farlo. Le risposte? Sono stato tirato dentro, risponde lui. È la mia goccia nell'oceano, dice lei, citando Madre Teresa, risposte semplici, piane, dietro le quali però si può avvertire tutto il valore civico di quest'opera di volontariato, che da un lato afferma nei fatti il diritto alla salute personale di tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, nazionalità e religione, dall'altra contribuisce a fare prevenzione e tutela della salute pubblica, anche della nostra. Ancora Gaber, l'uomo che sto seguendo.
L'uomo che sto seguendo ha l'aspetto di un uomo medio, direi banale. Uno sa bene che cosa cerca e che cosa vuole. Si addormenta intontito e si alza senza soffrire, con la stessa indolenza che l'ha fatto addormentare. L'uomo che sto seguendo non ha la forza per un dolore vero, è troppo inerte, troppo tollerante come tutti noi. L'uomo che sto seguendo è un uomo sincero, che ogni notte ha amato una donna e non ha amato mai. Un sentimento, qualche cosa che può sembrare un rito antico, per distinguere il falso e il vero basta poco. Un solo sentimento, un vero sentimento, per trovare il coraggio di ridare un'occhiata al mondo. L'uomo che sta seguendo all'aspetto di un uomo onesto, direi per bene, ma è colpevole di gesti inutili e di omissione. La sua vita gli passa sopra, gli gira intorno, e purtroppo non ha diritto a nessun inferno. L'uomo che sto seguendo è troppo vile per dedicarsi al male, è troppo altero, troppo intelligente per affidarsi a Dio. L'uomo che sto seguendo è un uomo normale. L'uomo che sto seguendo sono io. Un sentimento, qualche cosa che può sembrare un rito antico, per distinguere il falso e il vero basta poco. Un solo sentimento, un vero sentimento, per trovare il coraggio di ridare un'occhiata al mondo. Un sentimento, qualche cosa come un ricordo ormai lontano, per difendere quel mistero che era l'uomo. Un solo sentimento, un vero sentimento, per ridare un senso alle cose non puoi fare a meno di un sentimento.
E adesso per concludere ci ascoltiamo Doppia Fortuna, uno scritto di Oliviero Motta. Benvenuto. Per cominciare tira il dado, mi fa lui, sorriso aperto, mano tesa. Insomma, difficile dire di no. L'aspetto dello stand è tutt'altro che incoraggiante, grandi cartoni a vista tagliati e ricomposti a formare dei cubicoli, incollati sopra ci sono manifesti, carte geografiche, volantini vari. Diciamo la verità, non è proprio un gran bel vedere, tutto il contrario del magico mondo del marketing. Il dado è quello classico dei giochi in scatola, lo spazio dove tirarlo è un vecchio piano del Monopoli, lancio il cubo e faccio due. Sei fortunato, avevi una possibilità su sei di nascere nel nord del mondo solo facendo due. E mi illustra la mia dotazione di nascita che il caso ha determinato per me. Su una metà del piano ci sono l'energia che ho a disposizione, un gran mucchio di banconote, tutte le infrastrutture lungo il classico percorso del Monopoli, strade, case, terreni. Sull'altra metà del piano invece pochi soldi, la maggior parte delle caselle barrate col pennarello. Vedi, hai voglia di costruire muri qui in mezzo. Adesso scegli una nazione in cui nascere. D'istinto indico la Russia. Allora lui si volta verso una sterminata tabella in Word che contiene i conflitti ancora attivi su tutto il globo e mi dice che in quanto russo ho una medio-bassa probabilità di incappare in una delle guerre. Poi è la volta del tasso di mortalità infantile, dell'indice di biosostenibilità, dell'accesso a internet. Grandi planisferi modificati illustrano i differenti indicatori del paese nazio rispetto a quelli del sud del mondo. Un gioco semplice in fondo, che però più di tante parole ti mette nella postura giusta per visitare il resto della mostra. Ti smuove quel tanto per mettere in moto non solo la tua parte razionale, quella che queste cose pensa di saperle già, ma anche quella emotiva e relazionale. Comincia ad avere il sospetto che qui non siano poi così sprovveduti quanto a marketing. Ora puoi scegliere se andare a sinistra o andare a destra, tanto è lo stesso perché è tutto collegato. E anche questo girare di qua per andare di là o viceversa è costruito con sapienza per farti sperimentare che tutto è connesso, che tutto deve essere connesso. Il percorso è costruito da altri pannelli realizzati e illustrati da un fronte ampio di associazioni e gruppi di volontariato che si sono messi insieme, la Caritas e il suo impegno per il supporto alimentare di famiglie in difficoltà, i volontari che gestiscono la bottega del riciclo, la cooperativa del commercio equo, i gruppi missionari parrocchiali con i loro aiuti ai paesi poveri, il gruppo di consumo critico e solidale. E tutti ti spiegano le attività concrete che fanno qui, nell'Interland, con un occhio al mondo, o quelle che sviluppano lontano con lo sguardo attento anche al locale, perché tutto converge in un'unica impresa, quella di riequilibrare ciò che in equilibrio non è più. Acquistare, consumare, riciclare, donare, aiutare, azioni diverse che acquisiscono ancora più senso e coerenza se si alimentano e si supportano a vicenda. Esco dal piccolo labirinto con l'impressione positiva di aver sperimentato un modo intelligente di rappresentarsi e di relazionarsi con le persone. Una strada semplice ma in fondo brillante per parlare a chi di queste cose non sa quasi nulla, penso ai ragazzi ma anche a tanti adulti, creando anche un luogo simbolico di convergenza tra associazioni che spesso vanno per la propria strada. completamente centrate sulla propria mission, incapaci di alzare lo sguardo e di collaborare. Ecco, di questo ho fatto esperienza oggi, davvero, doppia fortuna. Ci fermiamo qui. A tutti un cordiale saluto.
Avete appena ascoltato La Fontana del Villaggio, una semina di buone notizie. In onda su Radio Incontri in Blu da lunedì al venerdì dalle 12.04 alle 12.30 e in replica nei giorni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 9. A cura di Carla Rossi.